La vita di esperienze, di situazioni positive e difficili, luminose e di ombra, di oscurità, di dolore, che abbiamo definito, situazioni che abbiamo definito come impraticabili, impossibili, a diventare realtà oppure a uscire da quelle situazioni tribolate, difficili, dolorose. E questo appunto nell'ambivalenza della vita, nella ambivalenza delle storie umane, della storia anche umana. Sembrava appunto impossibile trovare una via di uscita, oppure un sogno che si era come alimentato, sembrava impossibile da realizzarlo perché chiedeva energie, presenze, anche poi quando si parla di concretezze, anche situazioni economiche che avessero potuto contribuire a questo sogno, E tutti, ripeto, di questo possiamo essere testimoni. Possiamo anche essere testimoni, di nuovo in modo ambivalente, con sfumature o accentuazioni, di come invece, rileggendo la nostra vita, la nostra storia, la storia dell'umanità, la storia della Chiesa, ecco, sempre con queste sfumature o accentuazioni dei circoli concentrici, che poi invece è stato possibile, almeno alle volte abbiamo sperimentato che una situazione considerata impossibile come sogno bello da realizzare, poi si è realizzato. È una situazione dolorosa da cui ci sembrava di essere schiacciati, determinati in modo negativo e non ci pareva di intravedere un lume, una luce di uscita, poi poco a poco, ecco, senza cancellare chiaramente in modo definitivo la motivazione di quel dolore, ma poi ce l'abbiamo fatta e siamo riusciti. E questo perché, come? Io ricordo anche qui a Giuliano, ancora anni fa, poi via via, ecco, in tante situazioni, incontri della storia umana, delle storie delle persone, quante persone mi hanno comunicato, confidato anche a mia ricchezza spirituale, interiore, ricordo alcune persone anziane, ad esempio, di una vita difficile economicamente, poi per situazioni familiari, tribolate. Dice, ma nella vita mi ha aiutato molto l'essermi affidata al Signore, essermi affidata a Maria, aver vissuto questa dimensione e poi anche l'esserci sostenuti in casa, ecco, aver vissuto insieme questa difficoltà. Questo mi è stato, ricordo alcuni volti proprio mentre vi condivido con voi queste riflessioni, proprio alcuni volti mentre mi esprimevano queste parole, che per me, anche per me, perché ci si incoraggia a vicenda, queste esperienze sono diventate sempre poi un motivo di riflessione, un motivo di incoraggiamento, ecco. Potremmo dire, ecco, non per un protagonismo, ecco, come si dice, per l'amor di Dio, ma questi giorni proprio, oggi siamo il 18, no? E il 21, come tre giorni, fra tre giorni, quattro anni fa, noi siamo entrati nei nuovi ambienti del centro Balducci. È un sogno, l'avevamo chiamato il sogno di una cosa, anche giocando terminologicamente con un linguaggio pasoliniano, la casa, la cosa, il sogno Giuliano 2000, il sogno di una cosa. Questo era stato quel depliantino che aveva girato il Friuli anche oltre. Ci credevamo, certamente, ci abbiamo creduto, se no non sarebbe stato realizzato. E quattro anni fa, l'11 di dicembre, siamo entrati col Dalai Lama a pranzo. È stata l'inaugurazione della sala. Affrettando tutto, collegamenti col gas, con la luce, e tutti si sono prestati perché fosse possibile quell'evento, ed è stato un evento che, insomma, credo abbia lasciato nel cuore molto più di un passaggio, di una presenza mica fisica, anche una comunicazione profonda dell'anima. E poi il 21 dicembre, che ricorre l'anniversario della morte di Don Luigi, Petris, a cui abbiamo dedicato la sala per i motivi che conosciamo, abbiamo inaugurato anche con la presenza dell'arcivescovo di Udine, che allora era Monsignor Brollo, e anche altre persone, in un momento proprio il giorno dell'anniversario anche di Luigino, come lo chiamano i familiari Petris, che è il 21. Allora, chiaro che non basta realizzare degli ambienti, perché il sogno di un'umanità umana accogliente è un'accoglienza, una convivenza fra le differenze, presenta costantemente anche degli aspetti ardui, non semplici, però certamente anche l'aver realizzato l'ambiente con questo sogno, che poi il sogno dell'ambiente per accogliere delle persone. Beh, certamente sembrava impossibile, io dico la verità, a me, a noi, sembrava impossibile. È piccolo rispetto alla storia del mondo, però è un segno di come una situazione che sembrava un sogno impossibile è diventato possibile. L'altro sogno che chiede ogni giorno dedizione, accompagnamento e così, è ogni giorno da concretizzare, ne sappiamo le ricchezze, ne sappiamo le difficoltà, ma il sogno viene alimentato quando c'è dentro il sogno, no? Quando c'è questo spirito profondo. Ecco, ricordavo questo perché è importante, ecco, anche vivere questa memoria poi nelle date, ecco, di questi giorni, non per guardare all'indietro, ma per nutrire il presente, continuare a guardare il futuro sempre con quell'alba, stamattina alzandomi, come anche voi, non so a che ora vi siete alzati, ma subito mi ha colpito molto stamattina quel cielo terso, i colori che cominciavano col sole che s'alzava, ecco, era una nitidezza nella una parte del cielo straordinaria, e dicevo dentro di me, questo è quello che noi sempre dobbiamo guardare, l'alba, non la nebbia che può succedere, la nebbia, una nebbiolina speriamo sempre, guardare l'alba, la calda utopia. Utopia è il luogo non ancora abitato, ma verso cui andiamo per abitarlo, lo spirito del Vangelo che ci anima nella disponibilità nei confronti degli altri. Ecco. Questa riflessione fra l'impossibile che sembra impossibile e il possibile che si fa concretezza, credo trovi questa nitidezza di cui dicevo ora nel Vangelo di questa mattina che commentiamo insieme. Questo Vangelo così profondamente evocativo che, come dicevamo già, è il giorno della Immacolata, l'8 dicembre, è proprio ha suggerito anche nella storia di questa parte di umanità, ma anche poi in altri modi, in altre spiritualità, in altre culture diverse, ha suggerito ispirazione a poeti, artisti di varie espressività dell'arte, con l'annunciazione dell'angelo a Maria. L'annunciazione. Allora su questo qualche frammento di riflessione, sempre portando la nostra vita proprio come dei flash. Ecco. Il primo è davvero stupisce, no? Che potrebbe essere come quasi passato in modo così superficiale, perché io dico sempre a me per primo, si legge il Vangelo, ci si può anche abituare e non prestare attenzione a quello che la costruzione anche della narrazione evangelica di fatto contiene ed esprime. Dice, l'angelo è andato a Nazaret da Maria. Nazaret dov'era? Nella geografia dell'impero non era niente. Cosa può venire fuori di buono da Nazaret, dicevano quando Gesù ha cominciato a parlare, ad agire pubblicamente. Paese insignificante, una ragazza sconosciuta, umile, povera, una casa povera, poverissima, forse umile. E l'angelo, il messaggero di Dio, va lì. Perché? Questo è già per me un messaggio, non oso parole improprie, rivoluzionario. Perché? Perché noi tutti siamo abituati a guardare la vita, la storia, secondo, speriamo sempre di liberarci da questi condizionamenti, secondo i criteri dell'importanza, dell'apparenza, del potere, nella Chiesa, nella società, nella politica, dappertutto. Quindi c'è una graduatoria che non sempre sappiamo, anzi, non corrisponde alle qualità delle persone, alla loro competenza, tante volte non corrisponde, però uno è là, su quella sedia. Dio guarda il mondo con altri occhi. E non a caso la Bibbia dice che Dio guarda il segreto nel cuore delle persone. E quindi va a scegliere una ragazza umile e sconosciuta per dire che anche noi dovremmo guardare la vita, la storia, con l'occhio della profondità del cuore. E che persone che apparentemente sembrerebbero non valere o valere di meno o non contenere dentro l'animo delle qualità umane, spirituali, ma anche poi di capacità poi operative, io penso a certi artigiani, certe persone che sanno usare le mani in modo, donne e uomini, straordinario, però sono classificate, per così dire, nella classifica di questo mondo, nella serie C o D, o nell'eccellenza, parlando in termini calcistici, delle graduatorie, delle categorie, non valgono, perché non valgono secondo i criteri di questo mondo. Dio guarda il mondo in modo diverso e dice quindi che le persone, gli umili, semplici, le persone che apparentemente sono scartate, ma anche quelle che vivessero situazioni complicate, difficili anche, hanno dentro al cuore, all'animo, delle qualità umane, una sensibilità che può essere di un protagonismo positivo. E beh, guardare la vita e la storia del mondo così è già operare una grande rivoluzione. Non ve lo dico per un protagonismo su di me stesso, ma una esperienza che ho vissuto anche in questi giorni, mi permetto, ecco, un passaggio così. Questi giorni sono stati, fra l'altro, in due scuole, la scuola media a Portogruaro, dove c'erano 250 ragazzi delle terze medie, e poi l'altro giorno, prima e dopo pranzo, ad Aquileia, con i ragazzi più piccoli, prima e seconda all'inizio elementare, poi terza, quarta e quinta, per una riflessione con loro, sulla solidarietà, sulla pace, così. Mi capita sempre più spesso di cominciare gli incontri, anche con adulti, dicendo che quello che io, anche senza conoscere chi mi sta davanti o in mezzo, quello che io dentro l'animo sento come primo vissuto è questo. Penso a ciascuna e a ciascuno di voi, dico. Anche se non vi conosco, penso a quello che c'è nel vostro cuore. Penso ai vostri sogni, ai vostri desideri, alla vostra bontà, dedizione, umanità bella, trasparente. E penso anche alle vostre paure, alle vostre sofferenze, ai vostri dolori, anche se siete bambini, anche se siete piccoli. E dico loro, lo sbaglio grande che noi adulti tante volte possiamo fare nei vostri confronti è dire, ma tanto sono bambini. Tanto sono bambini. E dico, continuando questo primo passaggio, nelle riflessioni dico, sapete che ciascuna e ciascuno di voi che è qui presente in quest'aula, in questo auditorium, in quest'aula, ognuno di voi è importante, non importante, anzi dico, è importantissimo, perché la storia umana di ogni persona è importantissima, così comincio, di cuore però lo dico, importantissimo. Come sentivo importante ieri sera, che mi rispondendo a una sollecitazione, nella sera proprio, e vedevo la strada era un po' lunga per arrivarci, sono stato a Tramonti di sotto, dove c'era la giornata del volontariato di tutti i volontari della Valtrip Tramontina. Quando sono arrivato stavano cenando 200 persone, ed ero contento, ho detto, di essere con loro, perché penso ognuno di voi come sente di potersi dedicare in queste vallate, in questi paesi, in queste piccole frazioni, dedicare agli altri. Le diverse forme del volontariato erano presenti, anzi andando su mi dicevo, ma perché vado? Mi chiedevo, è lunga la strada. Ma solo per rispondere a un invito, no, non che vada e che la mia parola sia decisiva, determinante, no, vado anche ad imparare, difatti sono tornato arricchito dal fatto di partecipare a un evento con tante persone e tutte in modo diverso, però animate da una disponibilità nei confronti degli altri, dicendo qualcosa riguardo allo spirito del volontariato oggi, delle volontarie. Anche lì c'erano i bambini, i nonni, le famiglie, no? Ecco. Questa attenzione, ecco, a quello che ciascuna e ciascuno di noi può dare, oltre quelli che sono i criteri di questa società, di lettura superficiale delle storie, delle persone. Questa è la prima riflessione dell'Annunciazione, io la sento verissima questa. E poi l'angelo continua e dice a Maria, questa ragazza sconosciuta, guarda, sai che il Signore ti riempie il tuo animo, il tuo cuore della sua benevolenza, la grazia, la benevolenza, come uno guarda all'altro in modo benevolo, con il cuore pieno di attenzione, di premura, di riconoscenza, di incoraggiamento. Questa è la grazia di Dio, che Dio ci guarda in modo benevolo, incoraggiante, ci sostiene, amorevole, con tenerezza ci guarda. Ecco. E Maria, come racconta il Vangelo, non è che si esalti, oppure esprima una umiltà di facciata, però sentendosi dentro come, scusate, gongolante, quasi esaltata di questa scelta, no, dice... Questo è il realismo di una fede incarnata nella storia, è turbata, preoccupata, come noi nella vita tante volte, turbata, preoccupata. Non, perché? Perché succede questo? Più ancora quando dice, ma tu sei stata scelta per essere madre del Messia, dice, ma no, questo no, non capisco questo discorso, non lo capisco proprio. Non capisco come questo può avvenire. No, non preoccuparti. Lo Spirito del Signore, la forza dello Spirito, l'onnipotenza di Dio ti avvolge, come una nube benefica che ti avvolge. Nascerà da te un bambino, sarà un bambino speciale, sarà il Messia. E con una altra accentuazione che ritengo importante, quando noi diciamo onnipotente, anche da come abbiamo imparato un po' nel catechismo, pensiamo che Dio sia onnipotente perché è come racchiude in sé la somma dei potenti di questo mondo. Ci sono in questo mondo dei potenti, ma Dio è più potente di tutti e quindi è onnipotente. Secondo me, da come intuisco e percepisco la Bibbia, è sbagliata profondamente questa lettura. Perché Dio è onnipotente in quanto si fa bambino nella stalla di Betlemme. E uno dice, ma come un bambino appena nato, com'è onnipotente? E Dio si fa onnipotente guardandolo come crocifisso sul Golgota. Dice, ma come? Dio è onnipotente ed è lì che muore crocifisso come un delinquente, l'hanno ucciso, come un malfattore, come onnipotente? Allora, meditando profondamente, diciamo sì, quella è l'onnipotenza di Dio. L'onnipotenza di Dio è l'amore incondizionato, quella è l'onnipotenza di Dio. Noi possiamo, come una piccola luce nella vita, essere una rifrazione di questo amore, come ricordavamo che ci diceva Salvatore Borsellino qui, no? Di suo fratello, l'amore che lui ha intuito, ma l'amore di Dio è grande, che comprende tutti gli amori e quindi che Dio è l'amore, ma in senso bello, profondo, non astratto. Allora Dio è onnipotente perché ci esprime un amore incondizionato. Allora, guardando il bambino della stalla di Betlemme, uno scorge l'onnipotenza di Dio, e guardando il crocifisso scopre l'onnipotenza di Dio. L'onnipotenza di Dio è che Dio scende e si fa uomo in pieno, pienamente con noi, fuorché nel male. Quella è la sua onnipotenza, capace di amore senza limiti. Quella è l'onnipotenza di Dio, quindi non la forza delle forze. Sì, la forza dell'amore, che non è il contrario esatto della forza del potere, della ricchezza che accumula e schiaccia gli altri, delle armi. È il contrario. L'onnipotenza dell'amore è il contrario delle potenze di questo mondo. Ecco, questo Maria. E allora l'angelo in questo discorso le chiede una risposta e lei dice, non capisco come potrà accadere. Io ho un ragazzo, un fidanzato, Giuseppe, un giovane falegname, ma non viviamo ancora insieme, come posso concepire un figlio? E l'angelo di rimando le dice questa parola, che è una parola chiave della vita con cui avevamo iniziato: nulla è impossibile a Dio. Niente è impossibile. Poi però, calandolo di nuovo nella vita, come abbiamo cominciato, abbiamo tutti avvertito alle volte l'impossibilità. Come a dire che vivendo una fede della profondità, pur attraversata dal dubbio, ma la fede dell'affidamento, dovremmo, potremmo essere aiutati, sostenuti nell'affrontare quelle che ci appaiono le impossibilità, nei sogni positivi, nei dolori, davvero dolori difficili da superare, e provare ad attualizzare il sogno ed attraversare il dolore, la difficoltà, la tribolazione, per trovare un cammino di attuazione del sogno o di uscita dal dolore, dalla tribolazione e dalla difficoltà. Maria conclude questo colloquio prima che l'angelo, stando al linguaggio del Vangelo, se ne parta di nuovo. E Maria dice: sono la serva, però le traduzioni qui sono un po' improprie alle volte, sia fatta come il Signore mi chiede. Ma non è la serva che china la testa ed è schiava, perché un Dio che chiede servitù e schiavitù non è un Dio credibile. No, è diverso. Maria si pone al servizio di un progetto. Mi metto al servizio del progetto che tu mi hai annunciato. Mi metto al servizio. Mettersi al servizio, di nuovo lo sappiamo per conoscenza esistenziale della nostra vita, che mettersi al servizio, ci è successo a tutti e ci succede ancora, ci si mette al servizio di un progetto di cui non si sa pienamente quali sono le fasi successive e di cui non si conosce l'esito finale o di una parziale conclusione, che poi non è mai conclusione, però ci si affida lo stesso perché ci si crede, ci si affida e ci si è coinvolti perché ci si crede. C'è un affidamento che coinvolge anche poi nell'operare, ma è un affidamento che viene dal profondo del cuore. Ecco. Allora anche noi siamo chiamati, credo, anche questo Vangelo ci illumina e ci sollecita a questo, siamo chiamati a metterci al servizio, anche di quei progetti, prospettive che ci sembrerebbero impossibili, alle volte anche rapporti umani più difficili, poi le grandi questioni della vita, della società. Certo, uno dirà, le ridiciamo spesso, sì, come si fa a non dire giustizia e legalità, non violenza attiva e pace, accoglienza e convivenza, attenzione all'acqua, alle piante, all'ambiente vitale, una visione dell'essere umano che non sia solo uomo e donna, solo materiale, superficiale, ma riguardi l'anima, la spiritualità profonda e il nostro essere dentro la nostra corporeità, dentro alla storia, con i drammi e le speranze della storia. Certo, diciamo questo, sì. Ecco, dire pace, dice, pare impossibile, coraggio. Dire giustizia parebbe impossibile alle volte, avanti, coraggio. Dire convivenza, appunto, parebbe difficile, impossibile. No, avanti, coraggio, dai il tuo contributo, poniti al servizio. Così mi si dice a me, così condividiamo il dirlo a tutti. Mettiamoci al servizio di questi progetti. E quando i risultati non sono come quelli che si vorrebbero vedere per continuare, e quando magari c'è un momento di stanchezza o di delusione o altro ancora, ecco che il porsi al servizio viene rinnovato nello spirito interiore e questo viene incoraggiato reciprocamente nel dire, ecco, è il momento di aiutarci a superare la difficoltà, coraggio, ecco, rinnoviamo la fiducia, rinnoviamo l'affidamento, viviamo la memoria degli esempi positivi, la memoria anche, che diciamo tante volte. Donne, uomini, comunità che ci hanno comunicato una memoria esemplare per dedizione fino alla vita, per resistenze straordinarie in condizioni estreme e per altro ancora. Dentro c'è un patrimonio a cui noi possiamo attingere come persone, come comunità, quindi è da rinnovare, ecco, da mettersi sempre di nuovo in movimento. Ecco, a me pare così di percepire questo Vangelo dell'Annunciazione, un annuncio che viene dato a noi ogni giorno, viene dato all'umanità tutta, ogni giorno, là dove noi ci troviamo a vivere. Dirsi al servizio vuol dire dichiarare una disponibilità, certo, per come uno può, per come si sente, per come sente anche in quel momento la sua disponibilità possibile, ma come sempre il Vangelo mi pare di una illuminazione e di un'attualità davvero straordinaria, per cui quando diciamo, abbiamo detto anche prima, parola del Signore, diciamo se rendiamo grazie a Dio, è davvero, non è una parola che si dice per consuetudine, è una parola che viene dal cuore. Ringraziamo davvero per questa parola così straordinaria che anche oggi ci ha raggiunto fino nella profondità del nostro cuore, della nostra anima.